Ma cos'è quella faccia, Francesca? Cos'è che stai guardando che dobbiamo iniziare?
Ma tu la challenge di quei genitori che rompono le uova sulla fronte dei figli piccolini mentre stanno preparando insieme una torta, l'hai mai vista?
No, per favore, non l'ho vista, non mi interessa vederla e vorrei capire perché tu la stai guardando.
Lo sai, hai ragione, ma c'è qualcosa che attira le persone in questi video e oggi ne parliamo.
Doc, tratti da una storia vera.
Benvenute e benvenuti a Doc, tratti da una storia vera. Io sono Francesca Scherini, come sempre sono insieme a Roberta Lippi.
Ciao!
E siamo pronte ad iniziare una nuova puntata che avrà come protagonista una nuova storia da raccontare e soprattutto un nuovo tema da approfondire grazie al contributo dei nostri ospiti che, come sempre, ogni settimana ci vengono in aiuto con informazioni importantissime, utili consigli e approfondimenti davvero interessanti. Tutto parte sempre da una storia vera raccontata da docufilm, docuserie che abbiamo visto o podcast che abbiamo ascoltato, ma anche insomma che ci avete suggerito proprio voi, che non solo ci scrivete per commentare il contenuto di ogni puntata, ma ci fornite grandi spunti per quelle successive. Quindi davvero davvero grazie, non finiremo mai di ringraziarvi. Tutto questo attraverso la nostra mail, naturalmente, che comunque vi ricordo doc@radiopopolare.it, oppure anche attraverso i nostri social, dove ci trovate come doc trattino tratti da una storia vera. Oggi la base di partenza in realtà è un po' diversa da quelle che ho citato, vero Roberta?
Esatto, Francesca, ed è anche molto bello, no, che nascano sempre più strumenti per divulgare informazioni, punti di vista, storie, e oggi partiamo da un lavoro molto interessante che ha realizzato un, come potremmo chiamarlo, Francesca, influencer, youtuber, creator, content creator, non saprei, comunque un ragazzo brasiliano che si chiama Felipe Brestanim Pereira, conosciuto sui social come Felca, è giovanissimo, del 1998, si fa conoscere inizialmente come streamer di videogiochi per poi diventare uno youtuber molto molto conosciuto. Parliamo infatti di più di 6 milioni di iscritti al suo canale e quasi 20 milioni di followers su Instagram, e probabilmente ancora di più su chissà quali altre piattaforme che io e te, Francesca, neppure conosciamo.
Ecco, a proposito, Roberta, lasciami fare un inciso per chi come me ha scoperto oggi la parola streamer. Cioè, uno streamer di videogiochi è una persona che trasmette in diretta, streaming appunto, le proprie sessioni di gioco online attraverso piattaforme come YouTube, ma anche Twitch, Facebook, gaming, eccetera, a volte interagendo col pubblico anche attraverso delle chat in tempo reale. Ecco, ho finito, grazie.
Ecco, benissimo con tutte queste precisazioni, ma dicevamo che con il tempo questo gamer è diventato un noto influencer, no? Molto dedicato anche alla satira, commenta, critica in chiave comica tanti temi, soprattutto con l'intento di smontare, mettere a nudo i meccanismi tipici dei social. E mentre voi lo state cercando, perché lo sappiamo, noi vorremmo parlarvi di un suo lavoro particolare che ci ha colpito. È un video di 50 minuti che è stato pubblicato su YouTube con il titolo Adultisação, ovvero adultizzazione, che mette in luce il fenomeno dello sfruttamento di bambini e adolescenti nei contenuti online.
Frutto di circa un anno di lavoro, è stato pubblicato su YouTube il 6 agosto 2025. Lo trovate cercando appunto Felca e Adultisação, se vogliamo dirla proprio con la pronuncia brasileira. È totalmente free, unica cosa, ve lo diciamo, è in portoghese, sottotitolato in inglese, però diciamo che essendo basato su linguaggi audiovisivi proprio tipici, no, dei social, vi assicuriamo che è facilissimo da comprendere perché arriva proprio diritto al punto. La cosa che sorprende dopo averlo visto e che personalmente mi ha colpito di più è quanto vicine a noi siano certe situazioni che magari, come dire, una parte del nostro cervello abbiamo addirittura sdoganato, no? Cioè siamo quasi portati a pensare che la parola sfruttamento ci porti a scenari molto più lontani da noi o che noi denunceremmo immediatamente, e poi ci dimentichiamo di quanto possano invece essere profondamente sbagliati certi fenomeni di adultizzazione in cui giovani e bambini vengono rappresentati in modi e contesti che in qualche misura li espongono anche a rischi psicologici. Noi magari a questo ci siamo addirittura abituati. Parliamo di una denuncia che riguarda la creazione e la diffusione di contenuti che potenzialmente violano i diritti dei minori, fino ad arrivare a dei veri e propri sfruttamenti e abusi, tenuto conto anche del fatto che algoritmi e piattaforme possono promuoverli senza controlli adeguati.
In questo lavoro Felca alterna momenti più leggeri, carichi di ironia, critica sociale, insomma porta avanti con il suo stile, con momenti decisamente più seri, di denuncia, utilizza proprio l'umorismo come arma per attirare l'attenzione su questa battaglia che ha deciso di combattere, che è anche una battaglia bella pesante in questi anni, e con questo lavoro vuole lanciare un appello proprio alla coscienza collettiva, ovvero proteggiamo i bambini e le bambine perché vengono prima di qualsiasi like o visualizzazione o guadagno. Il tutto lo fa partendo da una semplice domanda: quello dei social network è davvero un ambiente adatto ai minori? Vabbè, la nostra risposta potete immaginarla, la sua è decisamente no. Il termine adultizzazione fa riferimento all'esposizione appunto di questi bambini, adolescenti, insomma contenuti che li fanno apparire e comportare come adulti, con ruoli, atteggiamenti e abbigliamento tipico degli adulti, spinti da personaggi che chiaramente approfittano della visibilità per monetizzare a discapito di chi non ha gli strumenti e l'età per difendersi. Per non parlare di tutto un mondo poi di predatori online che rende questo fenomeno ancora più grave e pericoloso.
E dato che Felca non si limita a parlare in generale, ma fa esempi concreti e soprattutto nomi e cognomi, come potrete immaginare ci sono state anche delle conseguenze legali, ma di questo ve ne parleremo dopo. Approfittiamo delle origini brasiliane del nostro protagonista di oggi per ascoltarci questo bellissimo pezzo.
Já sei namorar, já sei beijar de língua, agora só me resta sonhar. Já sei onde ir, já sei onde ficar agora. Paciência pra televisão, eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também.
Ed eccoci tornate, Roberta Lippi, io, Francesca Scherini.
Ciao.
E una puntata di Doc tratti da una storia vera dedicata a un fenomeno che ci vede tutte e tutti coinvolti, nessuno escluso, ovvero il lato oscuro dei social e in particolar modo il fenomeno di adultizzazione che coinvolge i minori sempre più protagonisti di svariate piattaforme in cui li vediamo fare skincare a 10 anni, ballare con movenze sexy o venire ridicolizzati proprio dai loro stessi genitori che li coinvolgono in gag che li fanno piangere o arrabbiare a comando. Ecco, tutto questo è stato messo sul tavolo da un influencer brasiliano conosciuto sui social come Felca, che ad agosto di quest'anno ha pubblicato sul suo canale YouTube un documentario che si intitola Adultização, che significa appunto adultizzazione in portoghese, che porta avanti una denuncia sociale proprio contro l'immagine, lo sfruttamento dell'immagine di questi bambini, adolescenti in modo sessualizzato o adultizzato a seconda. E se ancora non l'avete visto, lo trovate sul suo canale YouTube, è completamente gratuito, quindi potete poi scriverci, dirci cosa ne pensate, come sempre siamo molto curiose, e l'indirizzo è il solito doc@radiopopolare.it.
Il lavoro di Felca, noto già al pubblico per la sua satira con cui spesso denunciava il potere di alcune celebrity del web e i conseguenti meccanismi di consumo legati ad essi, con il video Adultização realizza una vera e propria inchiesta, superando le 50 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo e soprattutto ottenendo risposte anche dalle autorità brasiliane, che si sono mosse nei confronti ad esempio di Italo Santos, uno degli influencer nel mirino di Felca, diventato famoso per aver reso la sua casa un vero e proprio set perennemente popolato da bambini e adolescenti che si esibiscono in performance a chiappa like, che molto spesso sfiorano il limite e probabilmente lo superano anche.
Dopo l'uscita del suo documentario sono scattati dei veri e propri provvedimenti per Italo Santos, come il blocco, la chiusura di alcuni suoi canali, e il 15 agosto addirittura l'arresto suo e di suo marito, con accuse che includono sfruttamento sessuale di minori, produzione e distribuzione di contenuti social, lavoro minorile illegale e traffico di persone. Le indagini sono ancora in corso, quindi non si hanno certezze, ma nel frattempo i beni sono stati congelati come misura cautelare patrimoniale. Ma ciò che fa ancora più paura è diciamo che sono i commenti, no, di tutti quelli che incappano in questi video, per non dire che poi li cercano appositamente, che sono commenti decisamente sessualizzati, rivolti a un personaggio pubblico adultizzato e non a un minore, il che ci porta a parlare di quello che Felk chiama l'algoritmo P, dove P sta per pedofilo.
Ma l'eco mediatica non si è limitata al Brasile, del resto, se ci pensiamo bene, lo stesso video denuncia potrebbe essere girato anche in Italia, e fra le persone che in Italia si sono interessate al caso c'è anche Serena Mazzini, social media strategist e content editor, conosciuta sui social come Serena Doe, autrice del libro Il lato oscuro dei social network e nostra ospite di oggi. Benvenuta a Doc, grazie per essere qui con noi.
Ciao, grazie a voi per l'invito.
Allora, da dove partiamo? Cosa pensi del lavoro di Felk e delle reazioni anche giudiziarie che è riuscito a scatenare?
Ma secondo me Felk è un bellissimo esempio di creator molto giovane che ha messo a disposizione la propria piattaforma in modo costruttivo. Lui in realtà non aveva mai parlato di politica, non è un giornalista investigativo, ma uno youtuber satirico. Eppure ha usato la sua piattaforma per accendere un faro su un fenomeno che da anni si muoveva sotto traccia, cioè quello della adutilizzazione e dello sfruttamento dei minori sui social. Diciamo che lui ha anche documentato dei casi in modo molto puntuale, quindi puntando il dito anche su delle talent agency brasiliane, mostrando poi il funzionamento di quello che lui chiama l'algoritmo P, cioè pedofilo, e dando un nome a un meccanismo che molti intuivano ma che non riuscivano a spiegare. E il risultato è stato poi straordinario, perché nel giro di pochissimi giorni la pressione mediatica portata da Felk ha obbligato la politica brasiliana a calendarizzare oltre 32 progetti di legge, e la magistratura ha accelerato le indagini che erano già aperte rispetto appunto ad alcuni personaggi del mondo social brasiliano.
Questa è una storia ambientata in Brasile. Spesso siamo portati a pensare che certe cose non ci riguardino, ma noi sappiamo che tu te ne occupi da tanto tempo. Come siamo messi in Italia rispetto al fenomeno descritto da Felk?
Ma in realtà in Italia il nostro panorama mediatico non è molto distante, anzi è praticamente lo stesso. Anche in Italia esistono decine di account di minori che spesso sono gestiti da adulti o seguiti da talent agency e da manager, che costruiscono soprattutto attorno a ragazzine di 13 o 14 anni dei veri e propri business digitali. I format sono molto simili a quelli che descrive Felk, quindi abbiamo balletti ammiccanti, pose adulte, finte relazioni sentimentali tra adolescenti o tra ragazzine minorenni e altri creator che fanno parte della stessa agenzia, ma che però sono un po' più grandi. Quindi è tutta un'estetica studiata per generare viralità e monetizzazione, con profili che raggiungono in pochissimo tempo milioni di follower in pochissimo tempo, ma che però al centro hanno bambine che si comportano in tutto e per tutto da adulte. Forse la differenza è che da noi manca ancora un vero dibattito pubblico e una cornice normativa solida, anche se su quello si sta lavorando, ma se osserviamo appunto molti di questi account che dicono tra l'altro di fare contenuti per minori, ci accorgiamo come la sessualizzazione sia molto sviluppata.
Ecco, faccio per un secondo l'avvocato del diavolo, no? Ma se io sono un genitore che, per stare un po' nel linguaggio di mio figlio, per stare nel suo mondo, a un certo punto decido di avviare, no, un'esperienza social condivisa creando contenuti insieme, alla fine che male c'è? Cioè, a cosa devo stare attenta per non alimentare il fenomeno di cui stiamo parlando?
Secondo me la condivisione in sé, cioè la creazione del contenuto in sé, non è un problema. Cioè, io penso che un genitore potrebbe aprire un account magari privato e usarlo come spazio di alfabetizzazione digitale, cioè per educare i propri figli a muoversi online in modo consapevole e protetto. Questo potrebbe essere un approccio utile, perché proprio permette di accompagnarlo da vicino senza però esporlo pubblicamente. Il problema però nasce dal fatto che la condivisione tendenzialmente diventa un mezzo per ottenere visibilità, e sempre più spesso i figli vengono inseriti all'interno del contesto mediatico dei genitori per aumentare i loro numeri, quindi più like, più follower, più monetizzazione. Dalle ricerche che ho fatto io anche per il mio libro si vede proprio come i contenuti che hanno al centro i minori hanno circa 3 volte più visibilità e interazione rispetto ai contenuti che hanno al centro sono i genitori. Quindi questo che cosa ha provocato? Il fatto che sono nati dei veri e propri business attorno a questi bambini. Quindi il problema nasce quando la condivisione diventa un mezzo per ottenere una visibilità commerciale.
Ecco, veniamo un attimo a noi, perché tu hai anche collaborato proprio a un progetto di legge sul tema. Ecco, ci puoi raccontare brevemente di cosa si tratta?
Sì, io l'anno scorso, a marzo 2024, ho proprio presentato alla Camera uno dei progetti di legge nati in Italia sul tema, perché in realtà dovete sapere che ci sono stati più progetti di legge presentati quasi contemporaneamente. Tutti avevano proprio al centro l'idea di tutelare i minori che compaiono sui social. Dal lato della legge di cui mi sono occupata io c'era proprio al centro, in particolare, i minori coinvolti in attività di content creation professionale, non solo da soli ma anche in compartecipazione con i genitori, e la legge era proprio intenzionata a limitare quello che poteva diventare una forma di sfruttamento di bambino e anche di tutto quello che sono i diritti legati alla sua autodeterminazione e il diritto all'oblio rispetto alla possibilità di cancellare dei contenuti che una volta cresciuto non dovessero corrispondere alla sua identità. Il fatto è che, come vi dicevo, ci sono stati più progetti di legge e in realtà proprio ieri uno di questi progetti, una legge bipartisan, è stata trattazione della Commissione Lavori Pubblici del Senato e punta proprio a introdurre regole ancora più stringenti. Quindi si sta valutando, ad esempio, di vietare l'apertura di account social ai minori al di sotto di 14-15 anni, di imporre paletti più rigidi ai contratti che li riguardano fino ai 18 anni, proprio per evitare lo sfruttamento da parte dei genitori o di altri soggetti come le agenzie, e di introdurre anche un sistema di verifica dell'età. Quindi diciamo che non è solo una questione educativa o culturale, si sta finalmente tentando di mettere dei limiti legali chiari. Ovviamente sono delle tematiche estremamente complesse, quindi aspettiamo di vedere come sarà poi strutturato il progetto di legge definitivo e vediamo quando entrerà in vigore, in teoria l'anno prossimo.
Ecco, e nel frattempo quanto siamo vittime di questo algoritmo? Cioè, cosa rischiamo? Come possiamo difenderci? C'è un modo giusto di usare questi social?
Ma guarda, io mi trovo in un momento storico in cui non riesco più a dare delle soluzioni individuali per un problema che è così ormai strutturale e pervasivo. Abbiamo visto anche durante la cerimonia di insediamento di Trump come i grandi signori delle piattaforme fossero seduti accanto a lui, dimostrandoci che il loro potere non deriva solo dalla costruzione di spazi di comunicazione digitali, ma è anche un potere soprattutto politico. Ci siamo dette anche in privato di quanto i nostri account ormai siano totalmente bloccati, non abbiamo più alcun tipo di visibilità perché parliamo di determinati temi politici come quelli che riguardano ad esempio la Palestina. Qual è il problema? Che l'algoritmo una volta veniva utilizzato solo per creare desideri di consumo, quindi mi faceva vedere delle situazioni di vita simili a quelle a cui potevo ambire per poi propormi dei prodotti. L'algoritmo col tempo è diventato qualcosa che manipola anche la nostra sfera sociale e politica, quindi non possiamo più darci delle soluzioni individuali, ma dobbiamo iniziare a rivendicare e a fare della pressione politica, come quella che poi è stata fatta da Felca, sui governi affinché queste strutture tornino ad essere libere, orizzontali e trasparenti anche per quanto riguarda la struttura algoritmica stessa.
E infine, allora, ispirandoci all'appello di Felca, che invita a reagire, a denunciare, non solo a segnalare certi video, che cosa dobbiamo fare davanti a contenuti che riteniamo pericolosi?
Ma allora, se il contenuto coinvolge il minore, non basta cliccare segnala e voltare pagina. Io direi che è proprio questo atteggiamento che ha permesso all'algoritmo di prosperare indisturbato, perché ogni click, ogni silenzio, ogni scroll diventa un pezzo di struttura che alimenta tutta la macchina della visibilità e della distribuzione dei contenuti con al centro i minori. Quindi Felca lo dice chiaramente alla fine del suo video, che serve esporsi e serve denunciare, non solo segnalare. Quindi se vediamo dei contenuti che sono estremamente disturbanti, non basta scrivere alle piattaforme, ma dobbiamo anche usare i nostri canali per parlarne, per chiedere trasparenza, per denunciarli in modo collettivo, e nei casi più gravi dobbiamo rivolgerci direttamente alla polizia postale. Quindi cerchiamo di non essere più solo spettatori che fanno parte di un ecosistema, ma cerchiamo anche di prendere le parti dei soggetti più fragili che vengono esposti all'interno di questi ambienti.
Bene, davvero grazie, grazie a Serena Mazzini per questo approfondimento. Per saperne di più, il suo libro è una grandissima fonte, Il lato oscuro dei social network. Grazie ancora per essere stata con noi.
Grazie a voi, a presto.
Grazie, ciao.
Ben ritrovati, Doc tratti da una storia vera, Francesca Scrigni e Roberta Lippi. Se vi siete sintonizzati adesso male, molto male, perché avete perso l'intervista a Serena Mazzini, Serena Doe sui social, che ci ha fornito spunti molto interessanti sul tema di oggi, ovvero il lato oscuro dei social e in particolare l'adultizzazione dei minori, fenomeno denunciato grazie ad un'inchiesta di Felca, un influencer brasiliano noto per la satira con cui ha sempre cercato di smantellare certi fenomeni social. Lo potete trovare su YouTube, il titolo è Adultizzazione appunto in brasiliano. Niente paura però, potete recuperare tutto grazie al podcast della puntata che troverete sul sito di Radio Popolare e anche su Spotify con tutte le altre puntate che sono così tante che ormai Roberta io ho perso il filo.
Esatto, guarda, non ne parliamo, ma tornando a quella di oggi, proprio a causa del suo lavoro Felipe Bressanim Pereira, che in arte Felca, ha ricevuto moltissime minacce di morte, addirittura false accuse di pedofilia in piena strategia naturalmente di delegittimazione come spesso accade. Però per una volta possiamo dire che le autorità non sono state da meno. 32 progetti di legge in meno di una settimana su temi come la monetizzazione dei contenuti che coinvolgono minori, pene per l'adultizzazione digitale, l'arresto, come abbiamo già detto, di uno degli influencer protagonisti dei video di Felca, ovvero Italo Santos. Ed è proprio lo stesso Felca che in chiusura dichiara di aver presentato una denuncia formale alle autorità contro tutti i profili citati nel suo documentario.
Anche quella di oggi è una storia che deve farci riflettere moltissimo, imparando a riconoscere le situazioni intorno a noi che vanno denunciate e combattute. Come vedete, un influencer da solo è riuscito a smuovere un grande polverone e forse speriamo a cambiare proprio le regole del gioco. Quindi ricordiamoci sempre di avere una diretta responsabilità verso le cose che accadono intorno a noi e che possiamo sempre, sempre, sempre dare il nostro contributo. Per oggi ci dobbiamo salutare, ma torniamo la prossima settimana con una nuova storia e se proprio non potete resistere, trovate tutte le nostre puntate sul sito di Radio Popolare e su Spotify.
Ciao! Ciao.
fountains like cream, the waters rise and we stroll.